Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine, sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Per capire questa solennità, questa concezione immacolata di Maria, della Vergine Maria, bisogna risalire, lo sapete, bisogna risalire tutta la storia della salvezza e ripartire dalle origini, ripartire là dove il problema in qualche modo era nato, era emerso, cioè il momento in cui i progenitori tentati dal serpente hanno ceduto a questo sospetto e hanno pensato che Dio non gli avrebbe garantito, non avrebbe compiuto ciò che gli aveva promesso, non li avrebbe sostenuti nella loro esistenza. E allora hanno dubitato, hanno sospettato dell'amore di Dio, hanno pensato: forse Dio ci ha fatti più piccoli, ci ha fatti limitati perché non potessimo mai arrivare alla sua grandezza. Che cosa mancava di sapere ad Adamo e Eva? Mancava di sapere qual era il progetto di Dio. Non siamo ancora nella rivelazione. Dio ancora non ha cominciato a parlare di sé, ha semplicemente creato le condizioni per poterlo fare. E per creare queste condizioni Dio ha fatto qualcosa che anche noi è difficile da immaginare. È come se in qualche modo si fosse svuotato di sé, si avesse fatto posto dentro la sua grandezza perché qualche altra cosa cominciasse ad essere quasi come lui è. È difficile capire questa cosa. Ma è così. Come fa a stare Dio che è onnipotente e l'uomo che non è onnipotente? Come fanno a stare insieme nell'eternità? Non possono stare. Nell'eternità c'è solo Dio. Lui, la sua grandezza, la sua onnipotenza, la sua trascendenza, e basta. Lui, il Padre, il Figlio e lo Spirito, non è pensabile insieme a lui qualcun altro che sia eterno. Dunque, se Dio vuole chiamare qualcuno all'eternità, deve in qualche modo farsi da parte. Non sappiamo la grandezza di questo mistero, sappiamo però che Dio pensa la rivelazione, la pensa in ordine a un mondo, a una creazione, la pensa in ordine all'uomo. Io, se voglio rivelarmi, devo andarmi a cercare un interlocutore, se no a chi mi rivelo? Al muro? Dio allora se lo fabbrica un interlocutore, e perché sia degno di lui lo fabbrica a sua immagine e somiglianza, perché sia all'altezza di questo dialogo, e lo fa proprio come sarebbe un interlocutore, non esattamente uguale a se stesso, ma con molte caratteristiche che somigliano alla sua identità. Crea l'uomo, lo mette nelle condizioni di essere quasi come Dio. Questa è la condizione di Adamo nello stato di paradiso, così come ce lo racconta il libro del Genesi, e così è il suo rapporto con Eva. Questo rapporto che Adamo ed Eva vivono è un rapporto di distinzione, non di separazione, non sono l'uno contro l'altra, sono l'uno e l'altra una cosa sola, distinta, distinta. Non potremmo neanche dire proprio diversa, distinta. Nel momento decisivo in cui l'uomo deve fare il primo passo per cominciare a relazionarsi con Dio, ecco che un dubbio, un sospetto si mette in mezzo e dice all'uomo: ma sarà proprio vero che tu sei adatto, sei idoneo ad avere questa relazione con Dio? Ma se tu fossi così idoneo, Dio ti avrebbe creato già con nessuna limitazione. Invece mi pare che tu qualche limitazione ce l'hai, mi pare che non puoi mangiare del frutto di un albero. Vi ricordate, Eva dice: no, non è vero, possiamo, no, di tutti gli alberi, no, non possiamo mangiare solo di un albero, non possiamo mangiare. E allora, se hai questo limite, come puoi pensare di essere alla pari con Dio? Come puoi relazionarti con Lui o sentirti chiamato a relazionarti con Lui se Lui ti ha messo già qualcosa che non funziona? Tu dici: che c'entro io? Te lo dico subito. Guarda un po' nella tua vita questo sospetto di Adamo ed Eva, come è diventato grande, come è diventato corposo, è diventato stabile, è diventato un modo di pensare. Guarda un po', se uno ti dicesse: tu sei chiamato ad essere Dio tu stesso, tu che diresti? Io? No, troppe limitazioni, la vecchiaia, la malattia, la morte e tutte le altre cose che non possiamo manco a nominare. Come faccio ad essere chiamato a diventare Dio io stesso? Ma guarda che Dio vuole divinizzarti, vuole glorificarti. Tu cammini per essere rivestito di Cristo. Uno rivestito di Cristo non va mica in purgatorio, va in paradiso, se no che d'accordo? Chiamato ad essere rivestito di Cristo vuol dire glorificato, riempito di gloria. E tu che diresti? Ma non credo, oddio, può darsi che con 2 o 3 secoli di purgatorio ce la faccio, ma non mi pare in questa vita di poter pensare una cosa del genere. E sai perché io dico che non la pensi? Perché non fai nessun progresso in quella direzione. Tu calcoli sempre alti e bassi tutta la vita, fai sempre il tuo cammino di salvezza, è fatto un po' e un po', adesso sì, adesso no, una piccola cosa fa un'altra, ma tanto non siamo perfetti. Non ce l'hai in testa l'idea di essere chiamato invece ad essere uomo in Cristo, vero o no? Ma se qualcuno tra voi pensasse che invece quasi quasi ci è arrivato, io te la smonto subito questa teoria, perché se ti mostro il tuo nemico con tutto il suo peccato, tu subito dirai: no, lui non diventerà mai come Dio. Allora, se tu dubiti sulla sorte del tuo nemico, può darsi che dubiti pure sulla tua, ma stai dubitando di Dio. Questa è la storia. La storia del sospetto da Adamo ed Eva è cresciuta con l'uomo. Questo sospetto è diventato come l'uomo. Ormai è lui a parlare. Per far parlare lo Spirito di Dio ce ne vuole. Ci vuole una conversione, ci vuole una dedizione totale alle cose di Dio, ci vuole conoscenza ed esperienza dell'amore di Dio. Da solo non ci arrivi. Non ci arrivi. Ti ripeto, se vuoi fare la prova del 9, guarda un'altra volta il tuo nemico e stabilisci quanto tempo ci vuole al tuo nemico per diventare santo. Un'era geologica ci vuole, secondo te. Non lo vedi nemmeno. Prendi il nemico più nemico e dici: io non riesco a vedere il volto di Cristo in questo nemico. Come devo fare? Questo non si convertirà mai, è cattivo, non diventerà mai come deve diventare. Dunque il sospetto ormai è diventato la logica con la quale tu ti relazioni con tutto, con te stesso, con la vita, con l'altro. Guardi l'altro prima di vedere quello che sei chiamato a vivere con lui, subito ne vedi gli aspetti negativi. Sei diffidente, non sei più neanche prudente, hai smarrito anche il senso della virtù. Sei diffidente nei confronti di tutto, di te stesso e degli altri. Allora questa è la storia dell'uomo. Questo uomo colto in fallo, cioè incontrato da Dio, che cosa dice? Adamo, dove sei? Che cosa dice? Oddio, ma dove sono? Sono qua. Ma dove sono? Non mi sono confessato. Allora stai messo male. E dove stavi? Siccome non mi sono confessato, mi sono nascosto. Mi sono nascosto perché mi vergognavo. C'è presente tutta quella gente che dice: io non mi confesso, tanto faccio gli stessi peccati, non vado a prendere in giro il Padre Eterno? È questo. È un uomo che si vergogna di vergognarsi. È un uomo che si nasconde dietro siepi inesistenti. È un uomo che si mette addosso gli abiti inadeguati, fatti di foglie, delle proprie scuse, delle proprie scusanti, delle proprie razionalizzazioni. Sono foglie, non stanno in piedi, sembrano tessuti, ma non stanno in piedi. A questo uomo Dio dà un'opportunità della storia, diceva: vai lontano, io ti richiamerò, io ti verrò incontro. Sappi che la mia stirpe schiaccerà la testa della stirpe del demonio. Sappi che non è tutto perduto, io ti riprenderò, io ti riporterò, io ti chiamerò al tempo opportuno, proprio quel tempo opportuno che tu non volesti attendere. Quando ti visitai, trovasti l'orgoglio, non riconoscesti il tempo in cui sei stato visitato. Bene, questo tempo trascorre, e dentro questo tempo che trascorre Dio prepara la storia, la prepara in molti modi, attraverso la rivelazione di sé, del suo amore. Comincia a parlare all'uomo, comincia a ricordare all'uomo che l'aveva chiamato ad essere suo interlocutore dall'inizio. Allora dice: bene, voglio parlare adesso, voglio cominciare. E comincia con Abramo: io ti ho scelto, tu sei il mio interlocutore, lascia perdere gli dèi, lascia perdere le altre cose, spostati dalle tue posizioni e vieni insieme a me, vieni appresso a me, io ti mostrerò qual è la storia della salvezza. E poi Isacco e Giacobbe, poi Mosè, poi il popolo di Israele, e poi i profeti, e poi i libri sapienziali, e poi tutto quello che la scrittura ci racconta, un cammino di scoperta l'uno dell'altro. Dio scopre l'uomo che lo cerca, l'uomo scopre Dio che lo aspetta. È tutto un cammino bellissimo e anche cruento, tutti i profeti sono stati uccisi. Un cammino meraviglioso nell'attesa che tutto giunga al suo compimento. Nel colmo di questa realtà, Dio torna come aveva promesso. Torna, come dice Gesù: il figlio dell'uomo verrà come un ladro di notte. Veramente arrivò come un ladro di notte. Nella notte di Gerusalemme, nella notte di Israele, ormai pervertita a causa dei Romani, a causa degli interessi dei sommi sacerdoti, eccetera, in quella notte dell'uomo Dio lo va a visitare, ma non lo va a visitare per schiacciarlo, no, si era preparato un posto, si era preparato una realtà, una fessura della roccia per entrare e mostrare all'uomo una gloria che non lo faccia vergognare, che non lo spaventi, che non lo atterrisca, una gloria fatta per lui, pensata per lui e poi alla fine portata a compimento per lui. Sceglie un luogo semplice che nessuno di noi avrebbe scelto, invece. Nessuno di noi. Noi quando facciamo le nostre formazioni per fare la guerra le facciamo con le cose, con le risorse che abbiamo, non con le nostre debolezze, ma Dio che conosce l'uomo e qual è l'orgoglio che lo muove, dice: io lo voglio contraddire questo orgoglio, parlerò là dove ho preparato un posto adatto a me. Parla attraverso l'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, buongiorno Maria, rallegrati, io ti sono venuta a cercare, ho una cosa da dirti. L'uomo orgoglioso si sarebbe ritratto, avrebbe detto come Adamo: mi vergogno, non venire, non ta-. Vi ricordate Pietro quando vede Gesù fare miracoli, sapete cosa gli dice? Gli dice: vai indietro, non lasciami stare, io sono un peccatore. Questo dice l'uomo a Dio: sì, tu stai venendo, no, guarda, io sono proprio adesso, no, adesso no, sono un peccatore e se mi prendi adesso mi bruci. Questo non accade nella piccola casa di Nazareth. Questa vergine ascolta e dice: ma come è possibile questo? E cioè, che cosa vuol dire esattamente? Io non conosco l'uomo, non conosco neanche queste logiche, non so che cosa vuol dire. Che vuol dire che il figlio, che il Signore è con me? E l'Arcangelo Gabriele, che incontra non la vergogna di Maria ma il suo turbamento, le dice: guarda, non aver paura, non ha tante cose da dimostrare l'Arcangelo Gabriele, deve dirle una cosa sola: non aver paura, è sufficiente che tu non abbia paura, il sospetto non ce lo hai, non ce l'avrai mai. Non aver paura, fai spazio a questo annuncio, perché il Signore ti sta facendo un dono grandissimo. Il figlio dell'Altissimo nascerà da te, eccetera, eccetera. Nulla è impossibile a Dio. Là l'uomo che si vergogna avrebbe detto: nulla è impossibile a Dio. A me mi sembra che è tutto impossibile. Gli chiedi una cosa, non te la dà. Vuoi una cosa, non ce l'hai. e le cose vanno male e vanno sempre peggio, ma sarà vero che nulla è impossibile a Dio? È l'esperienza dell'uomo questa che nulla è impossibile a Dio? No. Maria dice, vediamo, sì, non so, non capisco. Beh, guarda, te lo faccio vedere io com'è. C'è presente tua cugina Elisabetta, è al sesto mese, era sterile. Che, come dire, c'è presente la storia che è passata fino adesso? È una storia di sopraffazione. Il mondo contemporaneo dice, mi sa che avete finito, cari cristiani, mi sa che oramai non c'è più niente da sperare. La Chiesa ormai non sa di niente in questa epoca. Abbiamo la scienza, io l'ho sentito, avete visto tra le sue a quarto c'era la puzza Evo parlava. C'era un personaggio della cultura italiana che diceva che tutta suggestione, ha fatto perfino, ha parlato per fatto un giudizio medico, psichiatrico su queste donne, ma lui non è un psichiatra, non è un medico, è un presentatore, cioè, capite qual è la posizione della gente oggi di fronte a queste cose che riguardano Dio? Questa storia, cioè Elisabetta, è una storia che è marcita, una storia che non vale più, che non. Eppure questa storia sterile è già incinta, questo è l'annuncio per te stasera, questa storia sterile è già incinta, già porta dentro di sé un verbo che vuole nascere di nuovo, una logica di Dio che chiama l'uomo ad essere ancora un interlocutore alla pari. Se tu ti senti ancora uno che non è alla pari, vattene via, non andare davanti a Dio. Se tu ti senti uno che ancora sta come un verniciato, lascia perdere. Dio ti vuole come il vestito di nozze a questo appuntamento che ti ha dato, che ha fissato per te. A questo banchetto vuole che tu sia pari a Lui. È Lui che lo vuole, non tu. Dunque Lui può permetterlo. Allora avvicinati a questo trono di grazia con una fiducia che è come quella della Vergine Maria. Scoprirai che il tuo spirito è veramente immacolato e senza sospetto. Scoprirai che quella promessa che Dio ha fatto alla tua vita è veramente immacolata e senza sospetto. Scoprirai che il suo amore per te è veramente, non può essere oggetto di alcun sospetto. Questo è quello che noi celebriamo della Beata Vergine Maria, la sua concezione immacolata. Stiamo con lei a provare uno stupore, un turbamento se volete, per la novità che Dio viene a inaugurare, ma non nella celebrazione del sospetto, non la chiusura del cuore di chi ormai non c'è più niente da fare, ormai sono vecchio, ormai. Questo non è un linguaggio cristiano, non è un linguaggio degno di Dio, non è un linguaggio adeguato, perché noi fossimo adeguati Dio si è fatto carne. D'ora in poi non abbiamo più scusanti, la carne non è più un ostacolo, la carne e la storia è un luogo di incontro, l'ha fatta Lui così. Maria, quando noi la celebriamo, non la celebriamo come una dea che sta a mezz'aria, noi celebriamo la possibilità di questo evento salvifico, la credibilità di questo evento salvifico. Se Maria è la madre di Dio, vuol dire che ogni uomo può partorire il Cristo. Se Maria è la madre del Signore, allora ogni cristiano può essere il luogo della manifestazione dell'Onnipotente. Guai a chi si ritenesse indegno di questo compito, o se ne tenesse al di fuori. Sarebbe veramente difficile perdonarlo, questo rifiuto, perché il dono di Dio è grazia, il dono di Dio è gratuito, è un regalo per gli uomini. Chi se ne esimesse o lo rifiutasse, peccherebbe davvero con quello spirito. Si è dato Gesù Cristo.